Cuore di Edmondo De Amicis. Ottobre, il primo giorno di scuola, 17, lunedì. Oggi, primo giorno di scuola. Passarono come un sogno quei 3 mesi di vacanza in campagna. Mia madre mi condusse questa mattina alla sezione Baretti a farmi scrivere per la terza elementare. Io pensavo alla campagna e andavo di malavoglia. Tutte le strade brulicavano di ragazzi. Le due botteghe di libraio erano affollate di padri e madri che compravano zaini, cartelle e quaderni. E davanti alla scuola s'accalcava gente che il bidello e la guardia civica duravano fatica a tenere sgombra la porta. Vicino alla porta mi sentii toccare una spalla. Era il mio maestro di seconda, sempre allegro, coi suoi capelli rossi arruffati, che mi disse: «Dunque, Enrico, siamo separati per sempre?» Io lo sapevo bene, eppure mi fecero pena quelle parole. Entrammo a stento. Signore, signori, donne al popolo, operai, ufficiali, nonne, serve, tutti coi ragazzi per mano, e i libretti di promozione nell'altra. Empivano la stanza d'entrata alle scale, facevano un ronzio che pareva d'entrare in un teatro. Lo rividi con piacere, quel grande camerone a terreno, con le porte delle 7 classi. Dove passai per 3 anni quasi tutti i giorni. C'era folla, le maestre andavano e venivano. La mia maestra della prima superiore mi salutò di sulla porta della classe e mi disse: «Enrico, tu vai al piano superiore, quest'anno non ti vedrò nemmeno più passare», e mi guardò con tristezza. Il direttore aveva intorno delle donne tutte affannate perché non c'era più posto per i loro figlioli e mi parve che gli avesse la barba un poco più bianca dell'anno passato. Trovai dei ragazzini cresciuti, ingrassati. Al pian terreno, dove si erano già fatte le ripartizioni, c'erano dei bambini delle prime inferiori che non volevano entrare nella classe e si impuntavano come somarelli. Bisognava che li trattassero dentro a forza e alcuni scappavano dai banchi, altri al vedere andare via i parenti si mettevano a piangere. E questi dovevano tornare indietro a consolarli o ripigliarseli. E le maestre si disperavano. Il mio piccolo fratello fu messo nella classe della maestra Delcati, io dal maestro Perboni, su al primo piano. Alle 10 eravamo tutti in classe, 54, appena 15 o 16 dei miei compagni della seconda, fra i quali De Rossi, quello che ha sempre il primo premio. Mi parve così piccola e triste la scuola, pensando ai boschi, alle montagne dove passai l'estate. Anche ripensavo al mio maestro di seconda, così buono, che rideva sempre con noi, e piccolo, che pareva un nostro compagno, e mi riconosceva di non vederlo più là, coi suoi capelli rossi arruffati. Il nostro maestro è alto, senza barba, coi capelli grigi e lunghi, e ha una ruga dritta sulla fronte. Ha la voce grossa e ci guarda tutti fissi, l'uno dopo l'altro, come per leggerci dentro, e non ride mai. Io dicevo tra me: ecco il primo giorno. Ancora 9 mesi, quanti lavori, quanti esami mensili, quante fatiche. Avevo proprio bisogno di trovar mia madre all'uscita e corsi a baciarle la mano. Essa mi disse: coraggio, Enrico, studieremo insieme. E tornai a casa contento. Ma non ho più il maestro con quel sorriso buono e leggero, e non mi par più bella come prima la scuola. Il nostro maestro, 18, martedì. Anche il mio nuovo maestro mi piace, dopo questa mattina. Durante l'entrata, mentre egli era già seduto al suo posto, s'affacciava di tanto in tanto alla porta della classe qualcuno dei suoi scolari dell'anno scorso per salutarlo. S'affacciavano, passando, e lo salutavano: buongiorno signor maestro, buongiorno signor Perboni. Alcuni entravano, gli toccavano la mano e scappavano. Si vedeva che gli volevano bene e che avrebbero voluto tornare con lui. Egli rispondeva: buongiorno, stringeva le mani che gli porgevano, ma non guardava nessuno e ad ogni saluto rimaneva serio, con la sua ruga dritta sulla fronte, voltato verso la finestra. E guardava il tetto della casa di faccia. E invece di rallegrarsi di quei saluti, pareva che ne soffrisse. Poi guardava lui, l'uno dopo l'altro, attento. Dettando, discese a passeggiare in mezzo ai banchi e, visto un ragazzo che aveva il viso tutto rosso di bollicine, smise di dettare. Gli prese il viso fra le mani e lo guardò. Poi gli domandò che cosa aveva e gli passò una mano sulla fronte per sentirsi era calda. In quel mentre un ragazzo dietro di lui si rizzò sul banco e si mise a fare la marionetta. Egli si voltò tutto a un tratto, il ragazzo risedette d'un colpo e restò lì, col capo basso, ad aspettare il castigo. Il maestro gli pose una mano sul capo e gli disse: «Non lo far più». Nient'altro. Tornò al tavolino e finì di dettare. Finito di dettare, ci guardò un momento in silenzio. Poi disse adagio adagio, con la sua voce grossa ma buona: «Sentite, abbiamo un anno da passare insieme. Vediamo di passarlo bene. Studiate e siate buoni. Io non ho una famiglia. La mia famiglia siete voi. Avevo ancora mia madre l'anno scorso. Mi è morta. Sono rimasto solo. Non ho più che voi al mondo. Non ho più altro affetto, altro pensiero che voi. Voi dovete essere i miei figliuoli. Io vi voglio bene. Bisogna che vogliate bene anche a me». «Non voglio aver da punire nessuno, mostratemi che siete ragazzi di cuore. La nostra scuola sarà una famiglia e voi sarete la mia consolazione e la mia alterezza. Non vi domando una promessa e parole, son certo che nel vostro cuore m'avete già detto di sì, e vi ringrazio». In quel punto entrò il bidello a fare il finis. Uscimmo tutti dai banchi zitti zitti. Il ragazzo, che si era rizzato sul banco, s'accostò al maestro e gli dice con voce tremante: «Signor maestro, mi perdoni». Il maestro lo baciò in fronte e gli disse: «Va, figliuol mio». Una disgrazia. 21, venerdì. L'anno è cominciato con una disgrazia. Andando a scuola questa mattina, io ripetevo a mio padre quelle parole del maestro, quando vedemmo la strada piena di gente che si serrava davanti alla porta della sezione. Mio padre disse subito: «Una disgrazia, l'anno comincia male». Entrammo a gran fatica. Il gran camerone era affollato di parenti e di ragazzi che i maestri non riuscivano a tirar nelle classi e tutti erano rivolti verso la stanza del direttore e si udiva dire: «Povero ragazzo, povero Robetti». Al di sopra delle teste, in fondo alla stanza piena di gente, si vedeva l'elmetto di una guardia civica e la testa calva del direttore. Poi entrò un signore col cappello alto e tutti dissero: «È il medico!» Mio padre domandò a un maestro: «Cos'è stato?» «Gli è passata la ruota sul piede», rispose. «Gli ha rotto il piede!» disse l'altro. Era un ragazzo della scuola, che venendo a scuola per via Dora Grossa, e vedendo un bambino della prima inferiore sfuggito alla madre cadere in mezzo alla strada a pochi passi da un omnibus che gli veniva addosso, era corso arditamente, l'aveva afferrato e messo in salvo, ma non essendo stato lesto a ritirare il piede, la ruota dell'omnibus gli era passata su. È figliuolo di un capitano d'artiglieria. Mentre ci raccontavano questo, una signora entra nel camerone come una pazza, rompendo la folla. Era la madre di Robetti, che aveva mandato a chiamare. Un'altra signora le corse incontro e le gettò le braccia al collo singhiozzando. Era la madre del bambino salvato. Tutte e due si slanciarono nella stanza e si udì un grido disperato: «Oh, Giulio mio, bambino mio!» In quel momento si fermò una carrozza davanti alla porta e poco dopo comparve il direttore col ragazzo in braccio, che appoggiava il capo sulla sua spalla, col viso bianco e gli occhi chiusi. Tutti stettero zitti, si sentivano i singhiozzi della madre. Il direttore si arrestò un momento, pallido, e sollevò un poco il ragazzo e tutte e due le braccia per mostrarlo alla gente. E allora maestre e maestre, parenti, ragazzi, mormorarono tutti insieme: «Bravo Robetti, bravo povero bambino!» e gli mandavano dei baci. Le maestre e i ragazzi che gli erano intorno gli baciarono le mani e le braccia. Egli aperse gli occhi e disse: «La mia cartella!» La madre del piccino salvo gliela mostrò piangendo e gli disse: «Te la porto io, caro angelo, te la porto io!» E intanto sorreggeva la madre del ferito, che si copriva il viso con le mani. Uscirono, adagiarono il ragazzo nella carrozza e la carrozza partì. E allora rientrammo tutti nella scuola, in silenzio.